Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera e benvenute, benvenuti all'ascolto del suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare che va in onda tutte le sere alle 21.30. Intanto comincio a ringraziare Zacca che questa sera è alla tecnica, insomma lo conoscete bene. Questa è stata una giornata impegnativa che si è conclusa bene. Lo possiamo dire, insomma l'avete sentito raccontare a Radio Popolare per tutta la giornata con molti dettagli, tanti vostri interventi, collegamenti con tutta Italia, e adesso ci siamo a presentare un appuntamento ricorrente che è quello con il primo, i corsi del primo anno di regia, scrittura e organizzazione dello spettacolo della Civica Scuola Paolo Grassi di Milano. E dunque, visto che sono qui in tanti, direi che potrebbero farsi un applauso da soli. Io sono sempre Ira Rubini, ma parleranno soprattutto loro e parleranno anche molti degli interlocutori e delle interlocutrici che hanno intervistato su argomenti differenti. Chi ascolta la nostra trasmissione da tempo sa che una volta all'anno vengono a trovarci, salgono sul nostro palco, si fa tutto in casa, compresa la musica, come sentirete tra breve, e approfondiscono attraverso interviste, domande, insomma è una serie di confronti che si fanno prima di arrivare qua, argomenti che trovano interessanti. E allora il resto ce lo dicono loro, perché è inutile che io prenda del tempo inutile o rubi loro del tempo inutile, ma prima di tutto devo presentarvi Anita Farina. No, dovevo dire un altro nome, devo dire il tuo pseudonimo, dimmi come vuoi che io ti chiami.
Benissimo Anita, grazie.
Va benissimo. Allora Anita ci aiuterà, come dire, a inframmezzare le varie interviste che sentirete questa sera sui temi che poi vi racconteranno coloro che le hanno fatte. Ci aiuterà perché insomma il nostro pianoforte a mezza coda, a cui siamo tanto affezionati, oggi c'è seduta lei, quindi qualunque cosa suoni Anita a noi va bene, no?
Certo.
Applaudiamo anche Anita. Cioè noi non lo sappiamo suonare il pianoforte, giusto? Anita sì. Quindi questa è la differenza, perciò insomma questi primi anni sono 22 persone. Intanto bisogna salutare a casa, c'è solo Pietro Chiodini e Anna Rebeggiani, no?
Anche Maya Aspes.
Anche?
Maya Aspes.
Ah, è vero. E anche la Viola. E Giada Russo. Insomma. E Alessia Grillo. Ma porca miseria. Allora, insomma, loro che forse ci stanno ascoltando, forse no, ma insomma, se ci stanno ascoltando, credo che Pietro Chiodini, che voleva tanto venire, ma insomma, è in quel di Castellanza dove tutti hanno votato sì, e quindi gli siamo vicini. Insomma, salutiamo Pietro, Maya, Giada, aiutatemi, Viola, Anna, Alessia e basta. Ok, sono sei. Va bene? Allora facciamo un applauso agli assenti. È un po' debole però l'applauso. Ho capito, sono assenti, li applaudiamo meno? No, dai. Va bene, adesso è il momento in cui, prima della presentazione del primo blocco di interviste, perché appunto saranno diverse le voci che sentirete nelle interviste, Anita mette mano sul nostro pianoforte a coda ed ecco quello che ne uscirà.
Thank you.
Grazie Anita, grazie Anita. Anita, il caso vuole che faccia parte anche del primo gruppo che insomma, presenterà le interviste che state per ascoltare. La parola a voi.
Buonasera a tutti e a tutti, io sono Eugenio e con il primo gruppo, che è composto anche dai miei compagni Davide, Giorgia, Simone e Anita, abbiamo avuto modo di soffermarci su un caso di cronaca teatrale che riguarda i fatti del Teatro 2 di Parma. E è una vicenda giudiziaria che risale al 2019 e che ultimamente ha avuto degli svolgimenti. Ci sono stati due processi del giugno 2024 e del febbraio 2025 che hanno ritenuto colpevole un noto regista della città di Parma per molestie e violenze sessuali contro due attrici avvenute appunto nel 2019 durante il corso di alta formazione teatrale Casa degli Artisti erogato dalla Fondazione Teatro 2 di Parma.
Sì, infatti il 20 settembre 2025 il Tribunale del Lavoro di Parma ha pubblicato una sentenza confermando la condanna al regista e inoltre anche alla giudice che ha ritenuto Paola Donati, direttrice del Teatro 2 di Parma, altrettanto responsabile dei fatti accaduti.
La notizia delle condanne però è emersa solo tra novembre e dicembre 2025, grazie agli incontri pubblici gestiti da Amleta e Casa delle Donne.
E a fronte di queste incongruenze, quindi il 9 dicembre, la maggior parte degli studenti del corso di alta formazione 2025-2026 si sono riuniti sotto il nome di 10 teatranti, dichiarandosi in stato di sciopero per la mancata trasparenza della direzione nei loro confronti.
Ecco sì, noi abbiamo voluto intervistarli e dare voce alla loro storia perché crediamo, e uso una parola del loro comunicato con cui sono entrati in sciopero, che la loro storia possa essere uno stimolo per tutta la comunità teatrale. E quindi ringrazio Carolina, Manila, Erika, Diego, Lorenzo, Davide, Chiara, Paola, Daniel e un altro Lorenzo. Buon ascolto.
Una buona parte di noi, 9, 10, abbiamo deciso di scrivere un comunicato che poi abbiamo letto alla presenza della direttrice Paola Donati, nel quale chiedevamo un'assunzione di responsabilità e delle scuse almeno alle attrici coinvolte. Anche in risposta al loro comunicato, uscito sempre il 6 dicembre durante quell'assemblea di Casa delle Donne, dove loro negavano qualsiasi coinvolgimento del teatro con il regista, dove dicevano appunto di non sapere nulla e che i fatti non erano avvenuti in teatro.
Ma noi non abbiamo lasciato il corso, diciamo che adesso personalmente non mi ricordo quando è che è nata l'idea di entrare in sciopero, però tendenzialmente abbiamo, cioè dopo la conferenza dell'assemblea che c'è stata il 6 dicembre a Casa delle Donne, abbiamo letto la sentenza e già il 9 dicembre siamo entrati in teatro per comunicare che eravamo in sciopero, quindi è stata comunque una reazione abbastanza spontanea e condivisa da tutte e tutti. E non abbiamo lasciato il corso, anche se ci avevamo pensato ovviamente come azione, però poi pensandoci abbiamo capito che restare in sciopero era più forte, diciamo, Come azione collettiva, e quindi noi tuttora continuiamo ad essere in sciopero e tuttora continuiamo a non avere un dialogo con la direzione, con il teatro, non c'è mai stato.
Io penso che diciamo la conferma di prolungare questo sciopero sia avvenuta proprio dopo il primo confronto con la direzione, quando noi abbiamo presentato le nostre prime istanze, cioè l'assunzione di responsabilità e la richiesta di scuse pubbliche, e da un confronto appunto diciamo a voce ci sono state riconfermate le stesse posizioni che il teatro ha mostrato nel comunicato pubblico e che per noi sono state insentibili. Quindi diciamo la decisione di prolungare lo sciopero è nata proprio quel giorno, potenziata anche da una risposta del teatro che il pomeriggio di questa mattina in cui ci siamo confrontati ci ha mandato una mail ignorando completamente, come tuttora fa, le nostre richieste e chiedendoci se noi avevamo intenzione di proseguire il corso. Entrare in sciopero È anche dovuto al fatto che noi crediamo fortemente che non dovremmo essere noi a rinunciare a una formazione, ma che debba essere la direzione del teatro e il consiglio di amministrazione, appunto, a fare un passo indietro per permetterci di studiare, praticare e formarci in un ambiente totalmente sicuro e eticamente corretto, che ci possa rappresentare, nel quale non ci vergogniamo a mettere piede.
Io non voglio più rientrare in quel posto. Mi dà fastidio sentire che c'è un'aria di ipocrisia e di omertà dentro il teatro, ma veramente, anche se provi ad uscire a parlare con qualcuno che bazzica quell'ambiente, c'è un'omertà. Non se ne vuole parlare. Perché? Perché sanno tutti e sappiamo tutti che è un problema. Non se ne parla perché se ne parla non riescono a non dare ragione a noi. La gente non riesce a parlarne perché non riesce a difenderli.
E quindi quello che ci sentiamo di dire ai colleghi, alle colleghe e a chiunque partecipi alla vita teatrale è che se ci uniamo, se riusciamo collettivamente a mettere da parte quelle che sono differenze artistiche, di opinione, per parlare sinceramente di quello che è non solo la violenza di genere, ma in generale l'abuso di potere nei luoghi di lavoro, in questo caso in un luogo anche gerarchizzato, a torto o a ragione, com'è il teatro, quando si parla, no, di un teatro di regia. Ecco, se collettivamente riuscissimo a fare un discorso unito, unitario, a ritrovarci e a condividere queste posizioni, sarebbe non solo bene per noi, ma sarebbe bene per tutta la comunità, e quindi sarebbe bene anche per quello che dovrebbe essere il compito dell'artista, cioè pensare, immaginare, rimmaginare il futuro, parlare di arte per proiettarci oltre al quotidiano, oltre alla materia, e questo si può fare soltanto uniti e collettivamente.
Spesso ci hanno detto: a voi cosa importa? Cioè, potevate finire il corso, tanto è una storia che non vi riguarda, voi finivate con il vostro attestato e poi ognuno per la sua strada. E no. Perché, appunto, collegandomi proprio a quello che ha detto Chiara, siamo nel 2026, questo lavoro si è sempre fatto, purtroppo, ognuno coltivando il proprio orticello e senza interessarsi di quello che succede nelle altre realtà, sempre artistiche e teatrali, e invece no, perché poi guarda cosa è successo. Forse è arrivato proprio il momento di unirsi e levare un po' questi pregiudizi, o comunque questa cosa che tanto funziona così, tanto è così e non dovrebbe più essere così. È forse arrivato il momento.
Tutte e a tutti, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Noi siamo Fabio,
Selvi,
Roberta,
Gaia,
Beatrice.
E il nostro gruppo si è chiesto: cosa succede davvero quando si esce da un'accademia teatrale? Dopo anni di studio, prove, spettacoli e visioni, arriva un passaggio silenzioso ma decisivo, quello tra la formazione e il lavoro. Il teatro a quel punto smette di essere solo un luogo protetto e diventa un territorio incerto, fatto di tentativi, attese, occasioni da cercare e, diciamocelo, spesso da inventare. Un mercato particolare, fragile e complesso. E la domanda è come un neodiplomato lo incontra e come a sua volta questo mercato incontra lui. In questa intervista, quindi, il nostro gruppo ha deciso di raccogliere le voci di due giovani professionisti che questo passaggio lo stanno attraversando adesso. Alessio Boccuni, diplomato in regia l'anno scorso alla Scuola di Teatro Paolo Grassi, oggi in tournée con Gilda nel Gioco del Duca, un adattamento di Rigoletto, pensato per bambini dai 3 ai 6 anni, e Francesco Pietrella, formatosi come attore all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e successivamente come organizzatore alla Scuola di Teatro Paolo Grassi. Con un'esperienza nella, dopo un'esperienza nella compagnia Carrozzeria Orfeo, oggi è responsabile di produzione del Teatro Carcano di Milano. Due percorsi diversi, due modi di stare nel teatro diversi, ma la stessa soglia da attraversare, quella tra la formazione e la realtà. Ascoltiamo.
Allora, il mio primo lavoro è stato con Carrozzeria Orfeo, una compagnia privata di Mantova, e l'ho trovato, in realtà mi hanno chiamato loro perché loro erano stati la compagnia con cui io avevo fatto il mio primissimo workshop di organizzazione prima ancora della Paolo Grassi, quando mi stavo avvicinando al mondo dell'organizzazione. Ci eravamo conosciuti così e poi dopo loro erano stati anche quelli che mi avevano consigliato di frequentare la Paolo Grassi. Fatalmente, quando io stavo finendo, loro avevano bisogno di un amministratore di compagnia, mi hanno chiesto di lavorare con loro per un piccolo periodo per sostituire questa persona che mancava, e poi da lì è cominciata una collaborazione di un po' di anni.
E la tua giovane età è vista come un limite o come una ricchezza nell'ambito lavorativo? E tu come ti relazioni con i veterani?
Non ho mai avuto la percezione che la mia giovane età fosse qualcosa che qualche mio collega ha visto con dall'alto in basso, diciamo, che ha pregiudicato il nostro rapporto. Io poi, come dicevo prima, cerco sempre, dalla tournée con la compagnia privata fino a le riunioni con il presidente del teatro, di costruire dei rapporti molto personali e quasi mai che abbiano a che fare solo con i ruoli che ricopriamo. Questo ti permette, ovviamente, che se sei capace di acquistare fiducia, darla e acquistarla, al di là dell'età te la riconoscono. Se tu sei capace, affidabile, non ti fai mai trovare in errore, o comunque in errori dati dalla genuinità, non dalla magari mancanza di voglia, tutti te lo riconoscono.
Quindi siamo qui con Alessio Buccuni,
ciao.
Che si è diplomato alla scuola Paolo Grassi nel
corso regia triennio 22-25.
Qual è stato il tuo primo impiego dopo l'Accademia?
Allora, io una settimana prima di diplomarmi a ottobre ho portato a termine Elisir d'Amore, produzione del Teatro Sociale di Como per la regia di Andrea Chiodi, che già mi è stato anticipato in quel caso, mentre ero ancora lì, che avrei curato la ripresa di questo spettacolo a Pisa nel marzo del 26, quindi adesso. Quindi in realtà non ho mai avuto lo stacco da teste inedite a poi il diploma e quello che c'è dopo. Io credo che ci sia ancora, e tendenzialmente sono i giovani, o perlomeno registi abbastanza giovani, parlo di 35enni, 40enni, che continuano a mettere in atto come tipo di figura, no? Il regista, la Strehler, la Ronconi, quindi lo dico io, è giusto e così è. Proprio perché vengono da un imprinting che si sentono quasi in dovere di dover continuare a portare. Mentre quando mi è capitato di lavorare con registi anche più grandi di età, parlo di ultra cinquantenni, sessantenni, hanno già abbandonato quell'immaginario e ci ridono abbastanza su. Quindi credo che le cose possano cambiare, che la nostra generazione sia quella che effettivamente ha la responsabilità di dire: sì, sono una figura di riferimento, ma qui dentro nessuno conosce lo scibile umano, cioè tutti stiamo collaborando con qualcosa, siamo collaboratori e stiamo portando alla creazione di qualcosa. Non è la mia idea che voi state servendo. Io ho un immaginario e voi lo state arricchendo col vostro. Quindi SNI è più il mito che molte persone sentono quasi di dover replicare per sentirsi dire: certo, sì, sei un bravo regista. E lì, se sei un assistente, il trucco è dire: ok, siccome non vuoi che io apporti un mio contributo che non sia solo quello di fare fattivamente, logisticamente quello che vuoi, tu ragioni così, facciamo quello che dici tu. Cioè lì in quel caso sei a servizio di una persona, e se non ha desiderio di sentire la tua versione, di arricchirsi, e tu di apprendere la sua dialogandoci sopra, vai avanti così, porti avanti quello che c'è.
Allora, a me è venuta una curiosità con questo gruppo che ha indagato che cosa ne è stato di neodiplomati relativamente recenti, no? Abbiamo sentito le loro considerazioni. Vorrei che ciascuno di voi, Beatrice, Gaia, Roberta, Fabio e Giorgia,
Letizia,
certo, infatti, vedi, sapevo che ne avrei sbagliato uno dei vostri nomi, per siete 22, e Letizia, mi sembra importante chiedervi una cosa molto semplice: come immaginate la vostra vita, anche e soprattutto professionale, da qui a 3 anni? Prima della fine della trasmissione, se riuscite a rispondere, noi vi saremo grati, se no parte la sirena del buco.
Io la immagino intensa e ricca di scambio, perché la Paolo Grassi è una scuola che ti permette di costruire proprio delle relazioni, sia con i ragazzi nostri compagni, ma anche al di fuori. Quindi costruire non solo scambi interni, ma anche dei ponti poi per il futuro.
Chi vuole rispondere?
Io mi auguro di lavorare, ma penso penso che lavorerò, e mi auguro di lavorare in un luogo dove sono felice, dove sono soddisfatta.
Ma facendo esattamente cosa ti piacerebbe fare? Ci sono tante cose.
Ah, mi piacerebbe molto fare produzione, e spero anche di lavorare con più realtà, di non stare fissa in un posto, possibilmente di viaggiare anche all'estero, insomma vedere realtà diverse e scoprire anche altri tipi di teatro.
Anch'io mi aspetto di lavorare in un ambiente dinamico e di apprendere molto soprattutto dai miei superiori, e da come abbiamo, diciamo, potuto sentire, come io in particolare ho intervistato Francesco, e lui ha puntato molto sull'aspetto della sensibilità e su come entrare in un certo tipo di rapporto e di dialogo con, diciamo, i propri superiori sia poi ciò che, non so, dà qualità al lavoro successivo. Quindi anche un giovane, se è volenteroso, ha voglia di fare e si mette in un certo ascolto con l'ambiente circostante, può veramente arrivare dove vuole, se lo vuole. Quindi mi auguro che accada anche questo a me.
Io faccio un po' fatica con precisione ad immaginare la mia vita di qui a 3 anni.
Prova.
Perché una cosa che mi è rimasta tanto da questi incontri che abbiamo fatto è l'imprevedibilità di quello che può accadere in poco tempo, e quindi in base agli strumenti che ho adesso mi immagino nell'ambito della promozione teatrale, della promozione culturale, però chissà, rimango aperta e vedrò quello che mi accadrà e accoglierò, quindi vedremo.
No, io faccio il corso di drammaturgia, quindi rispetto alle nostre compagne organizzatrici mi immagino un futuro molto meno roseo, fatto di bandi falliti, precarietà, grandi colpi di fortuna, spero, almeno un decimo dei colpi di sfortuna, e no, niente, adesso a parte gli scherzi, mi sembra comunque che la formazione che acquisiamo in questa scuola sia abbastanza multidisciplinare da potermi garantire anche quello che spero, una figura di rilievo in una compagnia mia e di qualche altra persona nella quale poter contaminare i propri linguaggi, le proprie capacità per riuscire a portare una visione di teatro, di produzione, di spettacolo che sia originale, chiara e sincera. Ecco.
Intanto possiamo dire che i drammaturghi di questo primo anno stanno portando a termine un modulo di podcast nativo. E quindi noi vorremmo mandarli in onda i podcast.
Ci rivedremo.
Quindi diciamo che noi, diciamo, in un futuro relativamente prossimo possiamo fare qualcosa per voi. Non è esattamente, come dire, una cosa con cui
possiamo offrirvi una pizza se volete, ma cioè non, da un punto di vista concreto non è il ma, buttala via, mi dicono qua tutto dietro, di giustamente sono tempi duri un po' per tutti, però insomma molti studenti della Paolo Grassi vengono qui e ci fanno conoscere il loro lavoro magari in anticipo, poi ritornano perché magari diventano importanti e così via, ma insomma si ricordano, per cui dopo questo momento un po' commovente in cui stiamo pensando al vostro futuro, smettiamo subito, nel senso che al futuro dei giovani ci si pensa veramente poco in realtà, quindi grazie, adesso c'è un turnover di gruppi e intanto io guardo Anita.
Grazie Anita, grazie per aver riportato sull'energia che ne abbiamo bisogno, perché il nostro gruppo si intitola Vita da Maschere. Io sono Sofia Baglietto, sono qui con Abanub Gayed, da casa ci ascoltano i nostri compagni Anna, Pietro e Giada. Noi abbiamo intervistato le maschere di alcuni teatri milanesi e non solo, facendo loro varie domande. Queste persone sono ovviamente rimaste anonime per non creare nessun tipo di difficoltà sul posto di lavoro, ci siamo un po' interrogati su come fosse la loro vita, perché sono comunque figure professionali che a volte sono considerate un pochino accessorie, mentre invece si rivelano fondamentali nella gestione della sala e sono inoltre il primo contatto che lo spettatore ha con il teatro. Svolgono mansioni di sicurezza e devono essere pronte a risolvere i problemi grandi e piccoli degli spettatori.
Sì, e abbiamo chiesto loro come si sentono durante i turni di lavoro, come il pubblico li fa sentire, cosa preferiscono del loro lavoro e cosa invece trovano più stancante. E abbiamo inoltre deciso di intervistare varie maschere provenienti da ambienti diversi, in questo caso Milano e Imola, comunque sempre legate al teatro di prosa, per vedere quali fossero le loro opinioni riguardo al loro lavoro. Grazie.
Cioè, la cosa importante è avere un team con cui ti diverti, perché è oggettivamente un lavoro noioso. Diciamolo, il lavoro della maschera è un lavoro noiosissimo, ma se hai attorno a te un team che ti fa divertire, già questo ti aiuta.
Io ho pensato che magari facendo la maschera avrei potuto vedermi tanti spettacoli gratis lavorando, quindi ho iniziato per questo sostanzialmente.
Quindi devi essere pronta a qualsiasi insulto gratuito, qualsiasi ovviamente elogio, ti comunicano se lo spettacolo è brutto o no, però è bello se mi prendono con filosofia, perché come certo. Tutti i lavori, cioè non dico che devi essere pazzo, ma la battuta la puoi fare, devi capire il contesto, ma se hai un team che anche con uno sguardo ti fa ridere è tutto in discesa, perché sì.
Allora io arrivo in teatro un'ora prima dello spettacolo circa, mi preparo, mi metto la divisa. Dopodiché faccio un giro per il teatro aprendo tutte le porte e controllando le uscite di sicurezza che siano libere. Poi quando il pubblico inizia ad arrivare mi metto davanti alla porta e rimango disponibile per il pubblico finché non mi dicono che posso aprire la sala, quindi apro la sala e inizio a controllare i biglietti con il palmare. E all'uscita, quando il pubblico è uscito dalla sala, chiudo le porte, faccio un giro della sala pulendola, tirando sui fazzoletti che le persone lasciano in teatro, scordano i biglietti, quindi faccio una pulizia della sala e dopo tutto il giro al contrario. E basta, chiudiamo il teatro. Un giro.
Se dovessi raccontare il mestiere della maschera attraverso un episodio che hai vissuto, quale sceglieresti?
C'era questa persona che voleva entrare nel teatro, che era un po' pazza evidentemente. Una certa si è denudato, era lì che voleva entrare nel teatro proprio.
Io ho il mio parterre di signore che adoro, a cui ho chiesto il nome e che ogni volta che arrivano mi rendono felice perché sono contenta che tornino e scambiamo anche qualche battuta, ci raccontiamo un po' di cose e questo per me è bellissimo.
Una volta mi ricordo ho raccontato a una signora una barzelletta e non so perché e non so esattamente, cioè non mi ricordo neanche quale barzelletta nello specifico, però mi ricordo che aveva detto una cosa lei divertente, una signora anziana, classica sciura che va a teatro, le avevo raccontato una cosa, lei mi aveva raccontato una cosa divertente e io le ho risposto con un aneddoto, una barzelletta, qualcosa del genere, che l'ha piegata in due dal ridere e poi mi ha lasciato 10 euro di mancia. E questo è probabilmente il miglior giorno da maschera della storia.
Un ragazzo dalle tende del teatro sale sul palco e attraversa tutto il palco orizzontalmente. La cosa è che entra in un momento drammaturgico perfetto. Ci siamo messe a cercare di rincorrerlo per farlo andare via dal palco, solo che lui appena ci ha visto è corso dall'altro lato, quindi noi dovevamo comunque non essere troppo indiscrete davanti al pubblico, di correre, di far capire che c'era un'emergenza in quel momento.
Sempre restando su toni abbastanza di sofferenza, ti è mai capitato di dover gestire una situazione difficile in cui hai sofferto proprio la mancanza di rispetto?
Io mi ricordo quando avevo appena iniziato a lavorare che tutti mi dicevano che insomma noi siamo come la tappezzeria, che nessuno ci vede.
E tipo si portano da mangiare in sala e tu sei tipo lì che gli dici: tesoro, non è il cinema, cioè.
Che è come se non, la gente non ti vedesse.
E quindi sarebbe importante che dai superiori ci fosse un'attenzione un po' più specifica.
E sulle diverse personalità che lo frequentano, come ad esempio i critici.
Sono tutti soggetti.
Mi capita invece di fare grandissime figuracce perché non le riconosco e queste persone si aspettano come un trattamento privilegiato.
Allora, che gli operatori dello spettacolo, io li adoro tantissimo, ma si divertono a fare un po' le dive.
È un mondo piccolissimo, quindi tutti si conoscono, tutti sanno chi sono l'un l'altro.
Ho capito che gli attori, i critici, le persone che magari noi vediamo come irraggiungibili o come dei giganti, sono in realtà persone normalissime che hanno le nostre stesse fragilità e che se magari un attore non si vuol fermare dopo che ha fatto lo spettacolo non è perché è maleducato, ma perché è umano e potrebbe stare male, ha fatto lo spettacolo magari che aveva un qualche tipo di influenza, insomma in quel momento vuole solo andarsi a casa, quindi anche in queste cose che magari dal pubblico sono viste come irrispettose, secondo me è proprio anche una dimostrazione del quanto sono normali.
Bisogna stare attenti a quello che si dice a ogni persona, che sia l'attore, che sia il critico, al regista, al direttore artistico di un teatro. Bisogna sempre stare attenti a come ci si pone, come sempre.
Tu hai visto più spettacoli di chiunque altro, se potessi sceglierne uno da rivedere, quale sarebbe e perché lo consigli?
Oddio, nel mio teatro non ho visto grandi spettacoli che rivedrei, però ne ho visto uno bellissimo che si chiama Monga, che è di Jessica Teixeira e della...
Allora, uno spettacolo meraviglioso che ho visto durante il primo anno di lavoro era Art di Yasmina Reza, fatto da Generazione Disagio. Io l'ho amato tanto e mi ha fatto capire la bellezza della cura.
È Per Sempre di Alessandro Bandini, che mi ha proprio squarciato il cuore.
Buonasera a tutte, mi presento e ci presento, io sono Maria Paola,
Giuditta,
Nina,
Anna.
E, insomma, sono qua per parlarvi un po', introdurvi la nostra piccola indagine che voleva essere una micromappatura della percezione attorno allo stato della formazione accademica per quanto riguarda la filiera delle arti performative e di capire, partendo un po' dal punto di vista degli ex formati e dei formanti, per così dire, quali possono essere, insomma, i virtuosismi e quali invece i modelli da ripensare, soprattutto il rapporto al mercato, ecco, di oggi, un po' allo stato dell'arte.
Le voci che sentirete sono quelle di tre registi. I primi sono ex allievi della Paolo Grassi, Andrea Piazza, che ha debuttato nel 2019 al Teatro Out Off, e è fondatore e regista di Ensemble Teatro e si occupa di teatro di prosa e lirica. E successivamente Alice Sinigaglia, anche lei diplomata dalla Paolo Grassi, già artisticamente attiva prima del diploma, ha lavorato come aiuto regia e ha firmato sue regie e lavora come dramaturg.
La terza persona, ultima che abbiamo intervistato, è Marco Plini, che oltre ad essere un regista che tra l'altro ha iniziato a lavorare giovanissimo, ha collaborato con alcune delle maggiori realtà italiane, da luglio del 2024 è direttore proprio della Scuola Paolo Grassi, dove si sono diplomati Andrea e Alice.
Allora, nello specifico, in queste interviste abbiamo trattato due questioni che sono: una, le modalità, diciamo, pedagogiche, educative all'interno delle accademie, dal punto di vista dei formati, e poi appunto dal punto di vista di chi invece queste attività le dirige, perché Marco Plini è il direttore dell'accademia. Quindi buon ascolto.
Vabbè, io ho iniziato a fare teatro da piccolino, come tantissimi. E fin da subito ho iniziato a occuparmi in realtà di regia. E arrivato a Milano, in realtà ho provato l'ammissione una prima volta in Paolo Grassi. Sono stato bocciato e nel frattempo io avevo iniziato i miei studi invece in storia dell'arte, in letteratura e storia dell'arte, qua a Milano. Arrivato alla triennale, ritento l'ammissione in Paolo Grassi, questa volta entro e mi trasferisco mani, piedi, corpo, 20 ore al giorno in Paolo Grassi. Laurea in regia ottobre 2020, quindi proprio il panico Covid. E quindi in realtà è stato un inizio del mondo lavorativo molto particolare, per cui i primi mesi sono, beh, come tutti in realtà, guardarti intorno, cercare, sviluppare i primi progetti. Noi abbiamo creato da subito compagnia con diversi attori e drammaturghi del nostro anno, e quindi da lì si è iniziato un lavoro, diciamo, di progettualità. E poi piano piano 2021 il primo, diciamo, vero debutto da professionista al Teatro Out Off, e da lì è andata avanti poi la carriera. Preziosissima, secondo me, dell'Accademia e della Paolo Grassi in generale è la compenetrazione di competenze, no? e di possibilità che ci sono. Questa compenetrazione, diciamo, al di là del valore lavorativo che ha, secondo me è molto fertile anche teatralmente, artisticamente, no? Perché ti insegna a pensare fuori dallo schema e a immaginare delle possibilità, anche a spingerti a fare veramente. Un punto negativo: avrei voluto avere più contatto con il mondo vero del lavoro proprio all'epoca, no? Abbiamo fatto degli stage e lì avresti voglia di farne ancora di più, allora, no? Di vedere un po' come funziona dietro le quinte, di capire come funziona il mondo vero, anche negli suoi aspetti negativi talvolta, però di capire un po' gli ingranaggi. Beh, la Paolo Grassi ha una sua storia che, secondo me, la rende molto forte, no? E ha anche una sua, io la chiamo quasi tenerezza, no? Perché è famiglia la Paolo Grassi, non è solo una scuola. E questo, secondo me, è l'aspetto più bello. Forse strutturerei di più, ecco, proprio questo rapporto con il mondo del lavoro la può rendere forte, no? In questo punto, anche compenetrando le diverse competenze, perché poi questa caratteristica di avere tutti i corsi insieme è qualcosa di unico oggettivamente, no?
Avevo fatto uno spettacolo per ragazzi, quello spettacolo era andato bene, nel senso che avevamo preso la menzione speciale a scenario, ma mi sentivo che mi mancavano degli strumenti teorici. Allora, del mestiere della regia avevo un'immagine che poi si è parzialmente confermata e parzialmente no, cioè avevo un'idea molto interna, molto a servizio di quello che succede sul palco, e questa cosa mi è rimasta. Se ne è aggiunta anche un'altra, che è invece il fatto che il mestiere della regia è un mestiere molto solitario. E poi un'idea che avevo, che non si è riconfermata, era una sorta di idea forse anche modaiola di regista come creatore di immagini. E invece la regia mi è diventata molto di più un dirigere gli attori, dirigere proprio le emozioni degli attori. Il passaggio dall'accademia al mondo professionale è stato per me meno traumatico di quanto può essere. Io ho cominciato subito a fare aiuto regie e per i primi 2 anni non mi sono fermata mai. È un po' comunque traumatico, perché di fatto il mondo del lavoro è un mondo in cui sei abbandonato. Un punto è che te lo devi sempre inventare, un punto è che ti devi sempre mettere in situazione di conoscere gente, un altro punto è che non ti aiuterà nessuno, e poi che devi sempre vendere te stesso dentro un'operazione, devi capire continuamente chi sei tu dentro l'operazione che fai. Se io fossi direttore della Paolo Grassi, la prima cosa che direi è: il mondo però è questo, cioè il mondo non solo del teatro, il mondo in cui vi muovete è questo, questa è una disciplina marginaria, state facendo una cosa che è marginale. Molto di quello che ho imparato è stato come gestire le atmosfere, perché credo che comunque un regista sia un gestore di atmosfere, come se facesse un DJ set. Ho imparato a dirigere gli attori, ho imparato a tirare delle linee lunghe, a non dover controllare ogni singolo, e questo secondo me la Paolo Grassi ce l'ha molto più di altre accademie, non controlla ogni singola cosa che fa un attore, ma gli dà una linea lunga su cui lui può agire. In un'accademia, in una scuola, secondo me è anche giusto che ogni persona che arriva, ogni pedagogo che arriva ti dica che lui sa come si fanno le cose. Così tu poi hai tanti piccoli maestri da distruggere nella tua testa e dire: ma sapete che c'è, ragazzi, io faccio un po' come mi pare. E poi ho imparato che la cosa più importante non è tanto vedere 5 spettacoli a settimana, ma è vedere quello che ti interessa. E poi ho imparato che il teatro è fondamentalmente, fra tutte le arti, quella della vita, e quindi che devi vivere.
Il rapporto fra la formazione accademica e il sistema teatrale è molto diretto. La formazione accademica ha permesso di trasformare un mestiere estemporaneo in una vera professione, con degli strumenti oggettivi di valutazione di questa professione. Credo che, non esistendo poi davvero un sistema teatrale italiano strutturato in cui, come dire, esistono dei percorsi prestabiliti, il rapporto è molto legato ai singoli artisti. Quello che fa l'Accademia è sicuramente preparare gli allievi per una vasta gamma di possibilità espressive. Io dico sempre che bisogna stare molto attenti anche all'ottica con cui si guarda la scuola. Da un lato, la scuola ha il dovere di preparare gli allievi per il mondo del lavoro, però dall'altro ha anche il dovere di preparare delle persone che poi siano utili dentro al sistema teatrale. Allora, i principali obiettivi dell'Accademia Teatrale Paolo Grassi sono due sostanzialmente. Uno, cercare di preparare degli artisti che siano capaci di utilizzare più linguaggi e quindi di confrontarsi con diverse opportunità. Però dall'altro c'è anche quello di formare l'individuo artista, raggiungere l'obiettivo di formare una persona intera che sappia stare nel mondo in cui vive. La linea su cui ci siamo concentrati molto in questo anno e mezzo era quella di tentare, da un lato, di sviluppare una maggiore autonomia, perché mi sembra che pur dentro un sistema abbastanza rigido come quello dell'Accademia sia necessario che esistano degli spazi di creazione personale degli allievi. Dall'altro lato è riposizionare in maniera un pochettino più esatta la scuola dentro un sistema di relazioni con i teatri o con i grandi festival. Da quando ho cominciato a lavorare qui ho cominciato a capire che la varietà di insegnamenti della Paolo Grassi era la sua grande forza. Io, anche avessi la possibilità di modificarla da zero, io non credo che come strutturazione generale la cambierei così tanto.
Bene, bene, intanto ne approfitto per ringraziare Anita, sempre sul pezzo in questa serata che è il primo anno della Paolo Grassi sta gestendo in autonomia con le interviste, insomma, tante altre cose che ci vengono dette nel corso di questa puntata del Suggeritore. Siamo arrivati all'ultimo gruppo.
Ciao a tutti, io sono Tommaso e sono qui con
Mapi.
E ovviamente ringraziamo anche Alessia e Viola, che non sono con noi stasera, ma ci hanno aiutato durante il lavoro. E in quanto ultimi, noi abbiamo deciso di lavorare su una figura che è spesso data per scontata all'interno della vita teatrale, ma in realtà è fondamentale, perché è la figura che sostanzialmente rende possibile anche la messa in scena. E è una figura che spesso lavora prima dello spettacolo o dietro gli spettatori, quindi non riceve molta attenzione. Però appunto abbiamo voluto dare un po' di visibilità a questi lavoratori.
E infatti, quando in sala le luci si spengono, lo spettacolo ha inizio. Ma cosa succede prima? Oggi parleremo della vita da tecnici e vi porteremo dentro questo mondo con Davide Villa, tecnico di Manifatture Teatrali Milanesi, e Fabio Saiano, tecnico del Teatro Binario 7 di Monza. Buon ascolto.
Com'è che ti sei avvicinato al mestiere del tecnico teatrale?
Perché io in realtà di base sono musicista. Poi ho fatto anche il fonico, ho studiato per diventare fonico, lavoravo in studio di registrazione, eccetera. Poi la cosa non mi stava più andando tanto a genio. E con un mio amico abbiamo deciso di aprire uno studio di produzione per far colonne sonore. E siccome frequentavo tanto Teatro Binario 7 di Monza, mi avevano proposto se volevo fare qualche data da tecnico. Ho detto perché no. Tutto ciò 3 anni fa, nel 2020, sì, tra il 22 e il 23. E così ho iniziato a fare il tecnico, un po' all'inizio per necessità, poi in realtà ho iniziato a divertirmi.
La mia intenzione era quella di lavorare all'interno del teatro. Ho iniziato a lavorare in alcune realtà e poi pian piano da lì sono andato avanti.
Come si articola la giornata di un tecnico? Quindi come si articola la tua giornata?
Bella domanda. Perché? Io in realtà sono una situazione un po' particolare, perché vivo sia giornate di tecnico residente che di tecnico di compagnia. Mentre quando sono in compagnia è molto diverso, perché vabbè, in realtà la giornata parte a volte giorni se non settimane prima, perché ci sono prima tutti i contatti con la produzione, poi i contatti col teatro in cui devi andare per organizzarsi, per capire cosa hanno, cosa non hanno, chi porta cosa, chi fa cosa. Dopodiché di solito si arriva in teatro, dipende dallo spettacolo, l'orario dipende dallo spettacolo, quanto è complesso montarlo. Se è una roba veloce magari attacchi dopo pranzo, se no dalla mattina. E di solito la giornata funziona che tutta la prima parte io di solito la dedico alle luci, perché è la parte un po' più lunga, quindi, e soprattutto deve esserci il palco libero, perché se tiri giù l'americana e ti muovi con le scale, meglio che non ci sia roba in giro. Quindi di solito prima si montano tutti i fari, si tirano sulle americane. Dopodiché si monta la scenografia o parte della scenografia, anche lì dipende poi da quanto è ingombrante, perché ti devi muovere comunque con la scala, però ti serve perché devi puntarla, devi comunque illuminarla. E quindi di solito la mattinata va via praticamente solo per le luci e il montaggio della scenografia. Pomeriggio di solito si fanno i puntamenti, perché poi gli attori spesso arrivano al pomeriggio e quindi bisogna aspettare loro per fare i puntamenti. E poi tutto il resto del pomeriggio dipende molto da chi è in scena. C'è chi vuol fare prove fino all'ultimo momento, c'è chi vuol fare giusto una tecnica, c'è chi vuol fare una generale, una tecnica da generale, chi vuol stare a fatti suoi, ripassarsi, insomma.
Io non mi sento di dire che non ho una giornata tipo, nel senso che dipende molto da cosa, dal periodo della stagione, se si sta seguendo una produzione o meno, quindi dipende. Per esempio, quando sono in produzione generalmente vengo la sera prima dello spettacolo per controllare che sia tutto ok, faccio tutte le verifiche, aspetto che tutti gli artisti arrivino in teatro, poi inizia lo spettacolo, faccio lo spettacolo, finito lo spettacolo basta, chiudo il teatro e vado a casa. Poi invece ci sono le giornate che magari non sei su produzione, sei in montaggio, quindi arrivi alle 8 di mattina in teatro, cominci a montare e finisci il montaggio, quando lo fai in giornata finisci il montaggio magari la sera verso le 8-9. E questo dipende proprio giorno per giorno. Direi che più o meno le due regole base sono queste due.
Come ti relazioni con gli artisti?
Allora, io penso, questa è una mia supposizione, essendo anch'io artista,
giusto,
penso che, allora, io non ho mai avuto problemi nel rapportarmi con gli artisti, e penso anche che da parte loro si rapportino bene con me, perché cerco sempre di pensare più allo spettacolo. Per me il fine unico è fare un bello spettacolo, quindi tutto quello che succede nell'arco della giornata ha un unico fine, che è stare dietro agli attori, alla compagnia, al regista, eccetera eccetera.
Cerco sempre di seguirli in modo da metterli a loro agio, nel senso che ecco, poi c'è anche una differenza se sono produzioni interne, quindi nostri attori che magari già conosco, oppure compagnie esterne che vengono e proprio sono ospitate, quindi c'è un tipo di trattamento diverso, nel senso anche banalmente spiegargli le spazi e le cose. Comunque direi Cerco di essere il più ospitale possibile con tutti.
E invece qual è il tipo di spettacolo che ti piace di più?
Piacciono i spettacoli semplici, ma non tanto per una questione di montaggio, impegno mio di lavoro, ma proprio perché preferisco io, a gusto mio, spettacoli più semplici, con poche cose, dove si vede tanto il lavoro dell'essere umano.
Che gli spettacoli che preferisco, su cui preferisco lavorare, sono quelli, a prescindere se lo spettacolo è bello o brutto, poi quello è molto soggettivo, proprio il lavoro di tecnica che c'è sotto. Per esempio adesso appunto sto seguendo uno spettacolo in cui la tecnica è una cosa molto delicata, e quindi è bello proprio seguirla. È una tecnica che si basa molto sull'attore, sulle sue azioni, su tutto quello che fa, e quindi è bello proprio stare con l'attore in scena, cioè stare proprio in scena con l'attore.
Un aneddoto strano dal tuo lavoro?
Successe di cose. Successo qualche qui pro quo per cui non era stato staccato l'impianto antincendio. È macchina del fumo. Questi qua, io mi ero allontanato un attimo perché avevo altre cose da fare nell'altra sala, e a un certo punto inizia a suonare tutto, si sono chiuse tutte le porte del teatro, c'era un sacco di ragazzini che andavano avanti e indietro dappertutto, e iniziano tutti a chiudersi le porte in faccia. È stato abbastanza divertente.
Oh, siamo arrivati alla fine con quest'ultima serie di interviste dedicata ai tecnici. Ne approfitto per ringraziare Zacca, che è stato la tecnica questa sera. Facciamo un applauso a Zacca. Tutta questa trasmissione è stata realizzata, presentata, e adesso chiederemo ad Anita di fare insomma un ultimo intervento al nostro mezza coda. Dal primo anno dei corsi di regia, scrittura e organizzazione per lo spettacolo della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. È un appuntamento che abbiamo tutti gli anni, io vi ringrazio tutti quanti. Prima dell'ultimo pezzo di Anita e poi insomma del nostro consueto sfumo verso le notizie della notte, che ribadiranno le buone notizie che abbiamo avuto in questa giornata, ma non voglio tornare su argomenti che poi affronteranno altri colleghi, abbiamo pensato di salutarvi tutti quanti con l'invocazione che chiunque lavori in teatro conosce benissimo. Quindi se siete pronti, io faccio proprio il classico vun du tri
merda merda merda.
Tutti i miei attaccamenti, i diplomi appesi in salotto, il coltello fra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure, quella casa nella foresta, un amore che duri davvero, per ogni tipo di viaggio meglio avere un bagaglio leggero. Distendo le vene, apro piano le mani, cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti, la testa torna al suo peso normale, la salvezza non si controlla. Vince chi molla, vince chi molla.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly.
check it out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word, on the track quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging, lounging. Mellow out. I just lounging.
Today it outsells classical music.
Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out, check it out and lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging. East to Brooklyn, where I live, where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging. Lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge, lounge. That's right. I said lounge, I said lounge.
Rap things.